anche nell'ambito del cattolicesimo, ho occupato un pochino di filosofia dell'economia e anche un pochino andando indietro, diciamo, dal 1200 a oggi più o meno, insomma, mi sono mosso abbastanza con i miei studi, quindi l'argomento sul quale sono stato invitato a tenervi questa lezione è un argomento particolarmente interessante che mi ha dato modo un pochino di riflettere e di riorganizzare le mie idee guardandole dall'altro versante, perché sì, sino ad oggi ho cercato di sostenere un pochino la visione cattolica, la posizione cattolica in economia, in quanto a livello internazionale è piuttosto debole, no? Cioè, sono rimasti pochi studiosi e pochi esponenti di una visione dell'economia che un po' incardinata su quelli che sono i valori cristiano-cattolici. Tuttavia, appunto, è molto interessante ruotare un pochino la prospettiva e cercare di capire un pochino invece l'evoluzione della nostra società e delle idee invece dal punto di vista protestante, no? Quindi dal punto di vista di chi ha compiuto questo passo nei primi anni del Cinquecento. Quindi, tempi di Lutero, ovviamente non c'è solamente Martin Lutero, perché nei primi anni del Cinquecento avvengono una miriade, no? Cioè è un momento di... No, sì, scusatemi, pensavo di ottenere l'effetto contrario, cioè quando ci si avvicina troppo e la voce comincia a cracchiare eccessivamente, ma ero troppo prudente, scusate. Quindi, in questi primi anni c'è un grande fermento di movimenti religiosi, rinnovatori. Quindi non c'è solamente Martin Lutero, anzi probabilmente altri personaggi hanno avuto forse un maggiore impatto sul pensiero economico e sull'economia piuttosto che Lutero stesso. Tuttavia Lutero è abbastanza fondamentale in questo periodo, anche perché tutto sommato nel giro di pochi anni ha un impatto abbastanza importante, cioè a metà del Cinquecento, no? Un po' due o tre decenni, voglio dire, di lavoro, metà della popolazione europea aderiva alle chiese riformate, quindi c'è stato uno stravolgimento che in realtà è stato abbastanza rapido per i tempi, cioè al giorno d'oggi con i nostri sistemi di comunicazione le cose cambiano nel giro di pochi mesi. Quella volta 30 anni erano anche un tempo abbastanza breve. Ecco. E si arriva ovviamente a una situazione di relativo equilibrio. Ora, questo cambiamento storico, no? Coincide con l'avvio dell'era moderna, no? Noi la facciamo coincidere con la scoperta dell'America per comodità, in realtà l'evento un po' più così importante in Europa è proprio la riforma protestante, no? Perché prima che l'America incominci ad avere le sue conseguenze sullo spostamento dei traffici commerciali, eccetera, eccetera, ci vuole un po' di tempo. Mentre la riforma, appunto, nel giro di 20-30 anni incomincia ad aver rivoluzionato la geografia europea. Avvio dell'era moderna è l'umanesimo, no? L'altro fattore di contesto, l'umanesimo, che ovviamente non è un umanesimo protestante, è un umanesimo che coinvolge ovviamente un po' tutti i territori, cioè cambiamento della concezione dell'uomo, no? Che qui appunto uno si chiede quanto Lutero e la riforma protestante, no, influenzino, incidano, abbiano in qualche modo fatto prendere una direzione particolare a questi cambiamenti culturali che ovviamente erano già in atto. Secondo luogo, parlando di riforma protestante, non può non venire in mente, e di economia, visto che sono economista, non può non venire in mente la tesi di Max Weber, poi sviluppata anche in modo abbastanza interessante. Se qualcuno vuole leggere qualcosa di interessante, c'è il libro di Toni, no, non Toni alla Veneta, ma Davido Aune, no? Che è un inglese, sulla religione, no? E la genesi del capitalismo. Quindi che impatto ha avuto sull'economia, no? La riforma protestante, se ha avuto un effetto di indirizzamento del capitalismo, no? Di stimolo dello sviluppo economico oppure no. Insomma, questa è una delle tesi discusse, no, abbastanza spesso. Quindi se c'è una relazione tra, storica ovviamente, tra movimenti religiosi e nuove energie economiche, cioè se questo, questo cambiamento, no, in ambito teologico, e non solo teologico ma anche politico, ha dato energia, stimoli o ha creato un assetto favorevole allo sviluppo economico, nel senso che poi abbiamo visto nei secoli successivi. Ora, chiaramente noi non possiamo pensare che questa, cioè la riforma protestante, sia stata la scintilla che ha innescato il capitalismo. Sarebbe una sciocchezza storica, nel senso che il cambiamento economico era già in moto da diverso tempo, no? Capitalismo esisteva già Firenze nel 300, ma esisteva già nel 200 a Venezia, no? Quindi ci sono tante opere che descrivono la nascita del primo capitalismo finanziario con le banche fiorentine, genovesi, ma c'è il capitalismo finanziario commerciale di Venezia che era già estremamente sviluppato nel 200, no? Quindi non è che, voglio dire, si scopre chissà quale nuovo meccanismo economico grazie alla riforma protestante. Bisogna cominciare a capire se invece questo cambiamento dà delle energie e soprattutto fa prendere una via che non è quella che era stata la caratteristica fondamentale dello sviluppo, soprattutto commerciale e finanziario, del capitalismo fino a quel momento. No? Soprattutto se questo ha aiutato lo sviluppo di un capitalismo industriale. No? Ora, quando si analizzano questi fattori, no? E chiaramente noi non possiamo pensare, sarebbe un po' sciocco pensare, che un cambiamento teologico, per quanto condiviso e che ha avuto un impatto abbastanza importante e rapido, possa determinare immediatamente dei fenomeni di sviluppo economico, di cambiamento. Questo sicuramente non è constatabile in nessun modo, anche perché non è facile portare qualche controdeduzione. Per esempio, se noi prendiamo la Germania, sono i territori cattolici a essere quelli più ricchi e sviluppati, e quelli protestanti sono quelli invece in maggiore difficoltà, se vogliamo dire difficoltà, insomma non particolarmente brillanti. Certo è che invece la parte così della Lega anseatica, eccetera eccetera, certo quelli sono delle città-stato che subito si appropriano di queste idee protestanti e anche politicamente le giocano a loro favore e le sfruttano anche per avere maggiore autonomia e basare su questo anche una strategia di sviluppo economico. Ma ecco, ciò che invece ha senso domandarsi è se questo cambiamento di natura teologica porta a una diversa idea dell'individuo e ad una diversa etica sociale. Che cosa vuol dire? Cioè, come l'individuo pensa a se stesso nella società, no? Prima di tutto, e numero due, etica sociale, cioè ha tutti quei valori che condizionano l'azione dell'individuo, o perché lo motivano ad agire in una certa direzione, o perché lo inibiscono nei confronti di altri tipi di azione, no? Allora, se, questo certamente è un'ipotesi molto interessante, cioè pensare che un cambiamento teologico possa influenzare, o che comunque sia stato anch'esso stimolato, ma che poi a sua volta causi un'accelerazione di un cambiamento della concezione dell'individuo, del ruolo dell'individuo nella società, di come l'individuo pensa a se stesso, e dei valori individuali che poi hanno delle conseguenze rilevanti sia su come teorizziamo la nostra azione economica, sia direttamente proprio sull'azione individuale e sulla capacità di modificare, no, la struttura economica in modo conseguente, no? E quindi su questo volevo soffermarmi un pochino. Prima di fare questo però dobbiamo fare un altro paio di precisazioni, che quando ci sono degli eventi così importanti possiamo avere delle conseguenze dirette di questi fenomeni su altri accadimenti, però questi sono abbastanza rari o limitati, cioè si possono trovare chiaramente, ma hanno spesso un valore abbastanza limitato. Ci sono invece le influenze cosiddette indirette che possono invece essere molto importanti. Essendo indirette però non lasciano vedere una casualità di tipo meccanico, ma lasciano capire l'evoluzione della società come una serie di eventi che si autorinforzano o si, no, in qualche modo si influenzano. Voglio dire, ci possono essere influenze indirette del tipo di reazione, come fu con la controriforma, no? Quindi la controriforma possiamo dire sia stata causata dalla riforma, no? Però ci sono stati anche effetti indiretti diversi, di imitazione, perché in realtà diverse idee della riforma vengono anche incorporate nel mondo cattolico della controriforma. Cioè la controriforma non è solamente una reazione in qualche modo difensivo o aggressivo, insomma come vediamo in questi giorni in Catalogna, no? Quando si vuole portare avanti un'idea a volte si causa una reazione uguale e contraria, anzi non uguale e contraria, che è molto più, molto più intensa, ecco. No, ma a volte c'è invece c'è un effetto di imitazione, cioè a volte c'erano delle buone idee in questa riforma e un po' alla volta, no, si diffondono. A volte ci sono invece effetti indiretti di tipo sistemico, cioè incominciano a esserci una serie di interazioni tali per cui cambia il mondo, no? Si raggiunge un effetto soglia, no? Cambiano le relazioni, eccetera. Ora, sono gli stessi luterani che dicono, no, che poi la riforma luterana ha causato profondi cambiamenti nella Chiesa cattolica stessa, non solo perché reagisse, ma proprio perché spesso si fa l'esempio della famiglia, no? Cioè la valorizzazione del matrimonio e della famiglia, no, dal punto di vista spirituale e teologico, in qualche modo è stato recepito da noi, anche se tendenzialmente siamo cattolici, in conseguenza anche di un cambiamento di valori, in questo senso, da parte della riforma protestante. E cosa volevo dire? Ora, culturalmente Lutero non aveva nessun obiettivo di arrivare alla cosiddetta riforma. Non voleva creare nessuna frattura nel mondo cristiano, non era la sua intenzione. La sua intenzione era il rinnovamento della Chiesa, cioè stimolare, no? stimolare un cambiamento, portare una riflessione su certi valori, perché il reale non rispecchiava più i valori che lui leggeva, no, nella Bibbia o nel Vangelo, no? E quindi questa era l'intenzione originale. Ovviamente, come al solito in questi casi, le intenzioni originali causano a volte delle reazioni di irrigidimento più che di apertura, come fu il caso di Lutero, ovviamente. E numero due, ovviamente ci sono interessi politici, come quelli di tanti piccoli stati tedeschi, che colgono l'occasione, no, per rivendicare una maggiore autonomia, un'autonomia culturale, un'autonomia che sicuramente consente loro di poter sviluppare anche le loro esplorazioni con maggiore libertà, no? Anche perché viviamo ancora in un periodo in cui la dimensione spirituale, quella politica e quella economica erano molto più intrecciate di quanto non lo siano oggi. Anzi, noi facciamo un pochino fatica a capire il tempo di Lutero, in quanto era ancora un mondo in cui, no, l'ordine morale di derivazione, no, teologica era un mondo concreto, no, oggettivo, cioè la vita si svolgeva, no, secondo delle leggi che erano molto più rigide e osservate, no, di come non lo siano oggi, e ovviamente cambiare l'interpretazione dei principi teologici vuol dire anche avere un impatto sociale, politico, ma e quindi anche economico, no? Quindi a Lutero c'è un mondo che appare, no, una specie di incrostazione storica, no, che non rispecchia il contenuto puro essenziale, no, della rivelazione divina. Quindi lui dice: questa è la rivelazione divina, le istituzioni del mondo odierno, no, sono inadeguate, sono incrostazioni dovute ai secoli successivi che ci allontanano dai principi effettivi, no, della Bibbia. E quindi ovviamente questo vuol dire, cioè, questo atteggiamento ha un effetto abbastanza rivoluzionario sulle istituzioni esistenti, sia che siano le istituzioni ecclesiastiche, ma anche ovviamente tutto ciò che ad esse si collega, appunto perché ancora viviamo in un mondo che ha una certa unitarietà, no? Uno non può dire cambio la regola, l'interpretazione delle regole teologiche, senza che questo non abbia una conseguenza anche su come mi procuro da mangiare. Ecco, questo è ovviamente. Ora, dei punti, tuttavia, no? Dei punti teologici specifici di Lutero, o che poi diventeranno, no, i cardini della riforma protestante, ce ne sono veramente pochi che abbiano delle manifestazioni pratiche o concrete che uno può pensare possano avere qualche impatto su una vita concreta, no? Che ne so, sulla validità dei sacramenti, la Madonna, questo, cioè, adesso io non entro a livello teologico, ma chiaramente sono cose che non hanno nessuna ricaduta diretta. Ciò che invece ha una ricaduta importante, essenziale, qual è? Beh, almeno due principi sicuramente. Prima di tutto il cosiddetto libero esame, cioè la possibilità e la libertà per ogni cristiano di leggere e interpretare autonomamente la Bibbia. Prima di tutto sappiamo che di Bibbie se ne trovavano di stampate ormai, no? E tradotte, no? nelle lingue locali potevano essere lette autonomamente dai cittadini senza l'intermediazione, no, di qualcuno. E ovviamente questa idea del libero esame, no, la possibilità di leggere e interpretare i testi da soli senza dover essere guidati da un pastore, necessariamente il pastore poi ci fa la predica, no, ma noi possiamo leggere e interpretare come fanno, cosa che è più sviluppata tra i protestanti che tra di noi. Io dico di noi cattolici, poi non so, magari quando per voi sarà pieno di protestanti, non lo so, però in maggioranza qui ancora siamo ancora in buona parte cattolici, più o meno di cultura, diciamo, no? Se non di fede. Ecco, quindi è ancora molto, molto praticato, no? Quello di leggere in famiglia la Bibbia, no? Capo famiglia, no? cose di questo tipo. Quindi c'è una spiritualità che nasce all'interno della famiglia più che all'interno della comunità, dove c'è l'intellettuale, no? Che nel tempo, che è al parroco, no? Che interpreta e quando uno diffonde la parola. E questo libero esame ovviamente ha una conseguenza sulla visione che l'uomo ha di se stesso nella società, che porta verso una maggiore autonomia dell'individuo, no? Una in qualche modo un'emancipazione dalla comunità, mentre nel mondo della Controriforma, nel mondo cattolico, la comunità resiste, no? E rimane. Giorno d'oggi siamo diventati tutti protestanti, più o meno, nel senso che ormai, no, ormai a messa ci va, cosa, ci va il 3% della popolazione, non so, insomma, ma, e quindi, ma non è che ci leggiamo la Bibbia a casa da soli, è che proprio non la leggiamo più. Quindi, ecco, però da noi sarebbe rimasta centrale invece la comunità dei fedeli. No? Ecco. Secondo punto, collegato comunque a questo, no? È il sacerdozio universale, no? Secondo il quale tutti sono responsabili della propria fede e non la demandano a nessun altro. No? Il sacerdozio universale lo chiamano così come principio, il fatto che ognuno è responsabile della sua fede, no? E non, no? Anche questo fa perdere una parte di quel ruolo che il parroco ha nella nostra società, no? Che invece è padre spirituale, no? Della comunità comunque, no? Il punto di riferimento, colui a cui riferirsi anche con la confessione, no? Eccetera. Quindi questi due punti fondamentali sicuramente da un lato denunciano un cambiamento, perché non è che Lutero li inventi, anzi c'è una tendenza già in atto, ci torno per un attimo. Però chiaramente denunciano un cambiamento di concezione dell'individuo autonomo, no? Che con la sua testa è reso responsabile della sua fede. No? Non è una persona da tutelare all'interno di una comunità, è una persona autonoma che deve giudicare con la sua testa. E c'è il terzo punto del mio elenco di cose rilevanti che ho inserito perché al tempo fu determinante, ma che in realtà lo è un po' meno, cioè il fatto che la salvezza dipenda solo dalla fede, annullando l'importanza delle opere. Ovviamente questo avrebbe una grande importanza al tempo, perché Lutero contestava ovviamente il fatto che pagando in qualche modo uno potesse alleviare il carico dei peccati, no? Fare un alleggerimento, no? Almeno relativo. Quindi questo è stato uno dei motivi fondamentali della prima rivolta, no? La critica a queste pratiche di monetizzazione del peccato, che ovviamente sappiamo che erano finalizzate a costruire San Pietro, eccetera, eccetera. Tutte le opere, insomma, che i debiti, no? I debiti fatti a Roma in qualche modo, no? Traevano, no? Una linfa per, no? da tutta Europa attraverso questa monetizzazione un pochino. Ecco, questo chiaramente è stato importante anche politicamente, no? Un po' meno dal punto di vista culturale, no? Un po' meno dal punto di vista culturale, perché in realtà è un elemento che non è che vada proprio nella direzione, anzi poi con altri protestanti così come Calvino, insomma gli inglesi eccetera eccetera, anzi questo è un punto che, no, poi per tornare importante ad essere le opere e non solo la fede, diciamo, ecco. Quindi questo è un punto che ha molto valore in caso di Lutero, poi deve essere rivalutato in altri casi. Quindi quello che noi oggi chiamiamo individualismo, non in senso negativo, in senso sano, in senso genuino, viene rafforzato da quest'idea. Allora, quanto ci fosse già un individualismo crescente e che alla fine scatena la rivolta luterana, è difficile dire. Sicuramente queste idee luterane vanno ad avere nei secoli a seguire un impatto determinante sulla trasmissione di valori di tipo individualistico, sulla creazione di un individuo autonomo, responsabile, no? Razionale, eccetera, eccetera, che poi sarà il protagonista del pensiero economico, no? Il pensiero economico non c'entra niente con l'idea di comunità. Beh, poi certo ci sono i miei colleghi tipo Stefano Zamagni, Luigi Nobruni, eccetera, eccetera, che continuano a insistere anche oggi sul concetto di comunità, oppure il mio collega Gui qua a Padova, cioè, che continua a insistere sulla relazionalità, sulla comunità, eccetera, eccetera. Però ovviamente il pensiero economico dominante guarda a quell'individuo razionale, autonomo, responsabile, eccetera, eccetera, che viene riaffermato proprio in questa riforma. In realtà, poi si potrebbero dire un altro paio di cose. Uno, che tutto questo non è che indirizzi verso una riforma economica automaticamente. Anche perché nel pensiero di Lutero non c'è nessuna simpatia per il commercio o la venerazione del denaro e neanche per i ricchi, no? I Fugger, che erano i ricchi del tempo, erano guardati con grande diffidenza da Lutero. Quindi, ecco, non è una riforma che apre automaticamente al capitalismo o che elimina quei vincoli che nella cultura, che da quel momento in poi chiameremo cattolica, che prima era semplicemente cristiana, c'erano contro l'usura, contro il commercio del denaro in generale, oppure contro il mercato spietato che faceva dei prezzi troppo alti, troppo bassi, cioè tutte quelle che erano le barriere del mondo cristiano a un'economia libera, così chiamiamo così tra virgolette, beh, non vengono certo demolite da Lutero, che anzi, no, riafferma con maggior vigore molti di questi punti già. Al giorno d'oggi, quando discutete con qualche economista liberale, ovviamente nel pensiero cattolico individua subito 3-4 punti che poi lui dice essere stati determinanti nel sottosviluppo del sud dell'Europa, di questo e di quell'altro, e l'Italia, la corruzione, il clientelismo. Nella realtà, no, Lutero non devia di molto da quella che era, diciamo, i pregiudizi del mondo cristiano nei confronti di un capitalismo finanziario o di un eccesso di concentrazione sulla ricchezza. D'altra parte, come vi dicevo, in realtà difficilmente si può dire che ci sia stata una vera rottura, nel senso un vero introduzione di un'idea nuova. Perché? Ma lo stesso Toni sostiene che molte delle idee in questione, che sia di Lutero ma che ritroviamo anche in Calvino, le ritroviamo già proposte da Gregorio VII o da Bonifacio VIII nei secoli immediatamente precedenti. Cioè, questo individualismo in realtà io l'ho ritrovato già abbastanza affermato nei testi della scuola di Salamanca. Cioè, quando mi sono occupato di recente un po' di storia del concetto del diritto di proprietà, che è un concetto che non esisteva, l'idea di diritto di proprietà individuale, è qualcosa che è sorto nel corso del tempo, è sicuramente la prima grande così, teorizzazione è seicentesca, no? Con John Locke, però in realtà se poi andiamo a cercare Occam, francescano, voglio dire, ma anche nei tanti altri studiosi dei secoli precedenti, insomma, incominciamo dal 300 a trovare l'idea, prima di tutto l'idea francescana del diritto a non avere proprietà, che ovviamente poi facilmente uno ribalta nel diritto ad avere la proprietà, no? Una volta esisteva la proprietà, ma non l'idea di un diritto individuale di proprietà, no? Ecco. E ovviamente nei primi anni del Cinquecento questo cambiamento verso l'idea di un diritto individuale non era ancora ben chiarito, ma era già stato messo in moto questo cambiamento, no? Verso l'elaborazione di un'idea dell'ordinamento così strutturata. Dopodiché bisogna anche dire che, qua vi leggo tre righe tratte da Franco Buzzi, che dice che solo molto impropriamente si può dire che Lutero sia all'origine della modernità, cioè di quel movimento di pensiero che dall'umanesimo attraverso l'illuminismo europeo fino alla filosofia classica tedesca mette al centro della realtà l'uomo e le sue capacità di realizzarsi individualmente e socialmente, sia nel campo delle relazioni politiche che in quelle economiche. Anzi, dice Buzzi, Lutero ha contestato in anticipo tale emancipazione della domina ratio, no? Che per lui coincide con la condizione di peccato in cui versa l'umanità, separatasi in modo polemico dal proprio creatore. Quindi, in realtà, io vi ho detto, il libero esame e il sacerdozio individuale vanno nel senso di riaffermare un individualismo che in realtà Lutero non era quello il suo obiettivo, anzi lo vedeva un po' come un errore, come qualcosa di molto materiale, quindi qualcosa che si allontana da quella dimensione spirituale che lui cercava di ritrovare. Tuttavia, per come, no, poi vengono formulati questi principi luterani, in realtà innescano un rafforzamento proprio dell'individualismo. Cioè, adesso che l'abbia voluto, fosse quello l'obiettivo di Lutero, oppure no, ci sono dei cardini del suo pensiero che vanno a rafforzare quell'individuo che già si stava, quell'individualismo che già si stava sviluppando. No? Ora, il grande cambiamento che vede come fulcro proprio Lutero e la riforma protestante, da un ordine sociale, politico, giuridico, medievale a quello moderno, che però non arriva ad essere compiuto se non dopo qualche secolo ovviamente, e quel cambiamento, questo è il punto fondamentale, no? Tra l'idea di un ordine morale oggettivo, no? quindi basato su doveri e ruoli delle persone, no? Quindi l'idea che ci fosse un ordine morale e che questo ordine morale avesse una certa oggettività, beh, sono cose che i gesuiti continuano a sostenere anche oggi, però questo nel Medioevo era condiviso tendenzialmente e dava forma agli ordinamenti anche politici entro certi limiti, perché poi ovviamente i contrasti tra papato e impero eccetera eccetera, sempre, cioè, la storia non è mai fatta per situazioni chiare e semplici, la storia è buona, tant'è che molti la leggono una storia di conflitti eccetera, però alla fine ciò che rimaneva abbastanza chiaro era questa idea qua, ci fosse un ordine morale con criterio di oggettività e che definisse una serie di ruoli nella società per le varie persone caratterizzate da un insieme di doveri, no? La persona nella società aveva soprattutto e prima di tutto una serie di doveri, no? Ecco, la riforma protestante fa da fulcro per una specie di ribaltamento che solo oggi noi nella società vediamo abbastanza compiuto, anche perché abbiamo resistito un po' di secoli, no? Come italiani, come mondo cristiano cattolico un pochino, no? Come un mondo in cui la società è determinata da un insieme di diritti individuali, no? L'individuo che ha il diritto di questo, il diritto di quello, il diritto di quell'altro, e i doveri, no? Gli abruzzesi dicono freschete i doveri, no? Cosa, allora, è un cambiamento proprio della concezione dell'uomo nella società, no? Che coinvolge sia il pensiero sociale, ma soprattutto quello giuridico, ma anche quello economico. È proprio imperniata un pochino in questa riforma. E ormai anche noi del mondo così, chiamiamolo cattolico, ormai anche noi ci siamo adeguati un pochino a questa visione, dell'uomo che ha dei diritti, no? Universali, ma poi ha dei diritti concreti, rivendichiamo dei diritti che sono quelli di cui non siamo stati sicuri di noi. E nessuno parla dei doveri oggi, no? Andando indietro a quei tempi invece c'erano solo tutta una serie di doveri, no? Nessuno pensava di avere neanche dei diritti, al limite si parlava di qualche privilegio, no? Questo sì è un termine che è usato molto, no? Che allora il sovrano ti concedeva, no? Allora, è un altro. Quindi è la rivoluzione dei diritti. Ovviamente non è che Martin Lutero contribuisca a questa rivoluzione dei diritti, ma proprio con quei punti che abbiamo citato prima contribuisce un pochino a ripensare l'individuo in relazione con la fede e con la comunità. Cose che contribuiscono a interpretare l'individuo come un'entità in qualche modo autonoma, distaccata dalla comunità, no? Anzi, sparisce un pochino l'idea di comunità, cosa che Lutero sicuramente non voleva, però, no? Ma soprattutto questo ha una conseguenza abbastanza importante su un altro fatto, cioè quel cambiamento della religione, no? Che aveva una predominante dimensione pubblica, no? A una religione, verso una religione che diventa soprattutto qualcosa che ha una dimensione interiore, no? E che in qualche modo è anche alla base della tolleranza, no? Perché si arriva a una tolleranza quando le persone, il problema è che noi abbiamo vissuto in misura minima, ma che nel continente, no, avevano avuto 100 anni di guerre religiose e ne sono usciti solo dopo tanto tempo, insomma, no? Quindi quando si è costruita l'Europa lo si è fatto anche non solo guardando la seconda guerra mondiale, ma ci sono stati anche secoli, no, di conflitti tra cattolici, ugonoti, protestanti, eccetera, eccetera. Quindi, ma alla base qui c'è Erasmo, sicuramente molto più interessante, profondo, ma soprattutto Erasmo qualcuno che poi lascia un segno intellettuale in positivo nell'Europa dei secoli successivi, perché cerca di fare una mediazione tra protestanti e cattolici, eccetera, eccetera. Ma a parte questo, cosa significa quello che ho detto? Che siamo giunti successivamente, ma anche qui in Italia, un po' alla volta, a quell'idea che la religione è un fatto intimo che ti tieni per te, che è abbastanza contrario a tutti i principi della nostra religione, no? Ma che un po' alla volta lo sentiamo in qualche modo anche nostro, come infatti in questi momenti in cui cominciano a aumentare, no, i musulmani, che incominciano ad avere segni esteriori, no, vengono visti come elemento di disturbo dai cattolici, perché lo spazio pubblico sarebbe più riempito dai loro segni o dal, no, e dagli altri, perché in realtà alla base della convivenza religiosa c'è proprio questa interiorizzazione, cioè quello di mantenere il religioso all'interno di un confine abbastanza stretto, perché se questo deborda entra in conflitto. Il vantaggio ovviamente che noi abbiamo avuto in Italia, che a parte i valdesi e qualche minoranza ebraica eccetera eccetera, che poi abbiamo chiuso nel ghetto comunque, no? Non è che non abbiamo avuto questo tipo di conflitto, perché c'è una certa omogeneità religiosa, no? Altri paesi hanno vissuto questa evoluzione, perché a un certo punto non è tanto semplice fare convivere religioni diverse se la religione pretende di dominare uno spazio di tipo pubblico. E ovviamente una religione come quella cattolica, che è di natura comunitaria, non può non avere una dimensione pubblica, per esempio, perché altrimenti si snatura. Tant'è che adesso io non voglio fare il teologo, ma facciamo un po' di storia contemporanea anche oltre il 500. Le difficoltà che abbiamo con i cattolici americani, no? Che un po' non gradiscono molto questo Papa, eccetera, eccetera, insomma, prima sarà oggetto delle vostre lezioni anche capire cosa avviene in Vaticano, anche perché ho l'impressione che anche il Vaticano non capisca bene cosa sta succedendo nel Vaticano, ma ci sono dei contrasti, no? Perché io stesso, facendo questi lavori scientifici, no, avendo dei referaggi o dei confronti da dei colleghi americani, cioè il cattolico americano alla fine a me sembra un protestante, c'è poco da fare. Perché? Perché è molto concentrato sulla persona. Ovviamente anche da noi il personalismo ha avuto successo, eccetera, eccetera, ma noi manteniamo un'idea di religione come no, c'è l'assemblea, c'è la comunità. Mentre nel mondo anglosassone tutto è stato trasformato in senso di una individualizzazione e quindi di una chiusura, no, di questo momento religioso all'interno del proprio animo individuale. Ovviamente la riforma protestante in parte indirizza in questa direzione, in questa specifica, no? Direzione, in parte diciamo che richiede questa soluzione, nel senso che la coesistenza pacifica di varie religioni poi richiede un po' un ritiro delle persone un pochino nel loro intimo, no? Ecco, questo sicuramente lo possiamo dire. Ora, questi cambiamenti ovviamente si leggono all'interno di grandi altri fenomeni, no? di evoluzione dei costumi. Proviamo a pensare che quest'epoca di Lutero, o i primi anni del Cinquecento, sono anche gli anni in cui Monsignor della Casa scrive il Galateo, no? A Nervesa, qui vicino a casa mia, si ritira sulla sull'abbazia, che quella volta aveva una grande importanza nella Marca Trevigiana, sembra che lo scriva lì il Galateo. Non è la prima opera di quel tipo, no? Però sicuramente è una di quelle più importanti, e ci testimonia anche questo un'uscita dal Medioevo, no? Perlomeno di una dimensione culturale, no? Si incomincia anche lì, no? Ad apprendere una serie di norme igieniche, di buone maniere, cosa si può fare, non si può fare, eccetera, eccetera. No? Si perde quella dimensione di cuccioli, di comportamento un po' selvatico, no? E si incominciano ad apprendere tutta una serie di regole, no? Quindi anche lì, anche questo porta verso un individuo, no? Un individuo che deve essere, no? Formato, no? A pensare a un capitale, no? Un capitale di conoscenza dell'individuo fatto di apprendimento di una serie di norme per la coesistenza pacifica, ordinata, più o meno virtuosa, eccetera. Per quanto riguarda lo sviluppo del pensiero economico, devo dire che ovviamente questa frattura ci porta anche ovviamente nella direzione che poi l'economia avrà negli anni successivi, l'economia così anglosassone soprattutto, ma anche nei paesi dell'Europa continentale. Devo dire che tuttavia, se noi confrontiamo l'economia come nasce, non tanto in Germania con il cameralismo e la scienza delle finanze, che sono tutti studi sull'amministrazione pubblica, sulla buona gestione delle finanze pubbliche, eccetera, o dello Stato in generale, eccetera, eccetera, non tanto quello, e quindi neanche il mercantilismo, ma se vogliamo pure come teoria economica, che nasce molto più tardi, ovviamente, perché vuol dire nel Settecento tendenzialmente, cioè, anche prima, e dopo vedremo un attimo un autore. E vediamo la teoria economica che invece si sviluppa in Italia negli stessi anni, perché la prima opera di Botero, sì, è un po' dopo, ma insomma siamo sempre nel Cinquecento, perché Botero scrive la sua opera nel 1588, e Serra, Antonio Serra, nel 1613, quindi siamo subito dopo, ma siamo ancora per questi in ambito controriforma, ovviamente. E quindi Botero scrive sulla grandezza delle città, e soprattutto però Serra, invece, che si rifà a quanto detto da Botero, scrive un breve trattato sulla ricchezza e le povertà, e la povertà delle nazioni. Quindi questo nel 1613, solamente nel 1776 Smith pubblicherà La ricchezza delle nazioni. Però provate a confrontare solo i titoli, no? Beh, il titolo di Smith è un po' più lungo, ma si abbrevia sempre sulla ricchezza delle nazioni, mentre Serra scriveva sulla ricchezza e la povertà delle nazioni. Cioè già lì si vede come ci sia uno slancio nel senso della ricchezza, un po' in una certa direzione, mentre la prospettiva di Serra era quello di capire perché qualcuno arricchisce e qualcuno no, no. Non era il manuale di come si fa per, era una prospettiva. E Serra ovviamente prende in considerazione che cosa soprattutto? Non la scelta razionale dell'individuo, no? Che deve concentrare le sue risorse non perché sia un principio morale, ma perché è una scelta razionale, non deve concentrare le sue risorse nell'attività dalle quali può ricevere maggiore, no? Teorizzazione economica, insomma, che più o meno con qualche modifica arriva fino ai giorni oggi. Serra invece che cosa guarda? Guarda alle interazioni, no? È un altro mondo, guarda alla città, ai fenomeni cumulativi, al fatto che la ricchezza si concentra e quindi viene drenata da altri territori. Quindi mette in relazione, capisce le comunità, perché c'è un'utilità nel concentrarsi nello spazio, perché sono le città il motore dello sviluppo. proprio tutta un'altra storia rispetto all'economia politica. Ovviamente questa è un'economia politica che è stata accuratamente cancellata dagli anglosassoni, hanno vinto loro la guerra e la storia del pensiero l'hanno fatta loro, cioè l'economia nasce con Smith, non gli importa niente che 20 anni prima un italiano avesse già una cattedra di economia politica, non esisteva la stessa, non Genovese nel 54 aveva una cattedra di commercio a Napoli, no? Loro dicono l'economia politica nasce con Smith nel 1776 e via, no? In realtà è cancellato accuratamente ogni traccia di studi economici, mentre Serra fa un ragionamento che a un certo punto è la geografia economica e lo sviluppo delle città di oggi, insomma, sono ancora lì, non è che abbiano aggiunto molto come principi e meccanismi, no? Per esempio. Ma d'altra parte, come vi dicevo, il capitalismo era già nato, no? Cerco di accelerare, il capitalismo era già nato, cioè voi provate a pensare che il primo catasto sembra sia stato istituito a Venezia nel 1150, quindi non è che nel 1500 mancassero le istituzioni fondamentali del capitalismo. Società per l'azione le hanno inventate i genovesi, le assicurazioni di nuovo le hanno inventate i veneziani e via dicendo. I primi buoni del tesoro a Venezia nel 1171, cioè noi abbiamo ormai quasi un migliaio di anni di debito pubblico che cresce. non avremmo mai sospettato che fossero stati i veneziani i primi a iniziare. Ecco, dopodiché, ovviamente, cercare di andare 5-10 minuti alla conclusione, no? Non c'è un solo Lutero. Calvino è soprattutto il puritanesimo trasformano la riforma protestante in una direzione che chiaramente poi sicuramente dà maggiore forza a queste dinamiche, mentre in Lutero ancora c'erano grandi riserve ad abbandonare la critica dell'usura, della finanza e dell'arricchimento. Chiaramente nel calvinismo e nel puritanesimo ci sono dei motivi per cui questo nessuno è favorevole al culto delle ricchezze, né Calvino né i giansenisti, nessuno. Però quando vediamo il pensiero di Calvino, ovviamente c'è un dovere, no? È una società, diventa una società dei diritti, però c'è un dovere, quello di lavorare diligentemente, vivere in modo moderato, risparmiare, no? Il tutto per la gloria di Dio, no? Quindi in qualche modo si fornisce una giustificazione etica del lavoro e della ricerca del successo personale, perché è per la gloria di Dio il successo personale. Nel mondo cattolico questo suona come non un'eresia, proprio una fesseria, direi, no? Cioè il successo personale non è mai stato neanche oggi visto per la maggior gloria di Dio, cioè è sempre la comunità che deve vivere, no? Che deve avere la sua centralità. E soprattutto nel calvinismo si giustifica la pratica dell'interesse bancario, cosa che Lutero non ammetteva, ma soprattutto si avvia verso un'idea così, un approccio razionale all'attività economica, moderata da una responsabilità sociale. Tant'è che anche al giorno d'oggi, mentre i cattolici hanno storicamente insistito su un capitalismo della terza via, freni agli eccessi, eccetera, eccetera, regole, no? Partecipazione, negli ultimi anni è diventata dominante l'idea di una responsabilità sociale dell'impresa, cioè del fatto che tutti noi, no, dobbiamo puntare al successo personale o al successo delle imprese, ma in modo che non nuocere alla società, anzi di contribuire al suo benessere, che è una visione che in realtà deriva direttamente da un'ottica di tipo calvinista. no? Cioè noi l'abbiamo poi incorporata anche nella nostra cultura, però sicuramente questa nasce in quel. E c'è questa idea della stewardship che esisteva già nel pensiero cristiano delle origini, tant'è che loro riscoprono anche un pochino Sant'Agostino, eccetera, eccetera, e che è nuova rispetto anche a Lutero. E il puritanesimo, volevo dirvi due cose, prima del puritanesimo, un esempio invece di come uno scisma cambia i fatti economici, è l'Inghilterra, dello stesso periodo ovviamente, perché Enrico VIII ovviamente provoca questo scisma nel 1534, ma Elisabetta, no, nel 1559 fonda la Chiesa d'Inghilterra, e in quegli anni che cosa fa? Di solito è una parte poco raccontata, ma in realtà è cruciale, c'è l'espropriazione, perché ogni nuovo regime ha sempre espropriato la Chiesa, quando non si parla cosa fa espropriare la Chiesa, si pagano i debiti dell'unificazione italiana, le guerre di Napoleone, eccetera. Cioè, quando non si sa cosa fare si espropria la Chiesa, che è una risorsa sempre a buon mercato, ma per quelle battute. Anche Elisabeth, no, con la costituzione della Chiesa d'Inghilterra, espropria tutti gli ordini religiosi, no? E redistribuisce i beni ai nobili inglesi, cosa che loro hanno sempre visto come una cosa perfettamente virtuosa, noi tendiamo a interpretare in modo diverso, ma. E che cosa succede? Che in pochi anni si genera un disastro sociale. Perché? Ma perché tutte le attività di assistenza e caritatevole, eccetera, eccetera, erano tutte a carico degli ordini religiosi. Quindi quando voi, è successo anche in Veneto, no? Con l'Unità d'Italia, espropriazione di tutti i beni della Chiesa, il tasso di alfabetismo del Veneto crolla e si riprenderà solo dopo un secolo. Ci abbiamo messo un secolo di Italia per ritornare a un livello di alfabetizzazione veneto comparabile a quello di altre regioni, no? Perché? Perché tutte le istituzioni culturali, assistenza sociale, eccetera, eccetera, erano gestite soprattutto da queste opere di religiosi, in Inghilterra quella volta, nell'Ottocento, qui in Veneto, con l'espropriazione crollano i servizi. No, alla fine i poveri, i vagabondi, i diseredati, eccetera, eccetera, che trovavano un posto in cui dormire, un lavoretto da mangiare, eccetera, eccetera, sono rimessi sulla strada. Tant'è che dopo pochi anni, cominciano nel 1597, poi ce ne sono una riforma subito dopo nel 1601, Elisabetta deve fare le cosiddette leggi sui poveri, cioè in qualche modo appioppa ai municipi, no? L'onere di mantenere i poveri, che prima se ne occupava la Chiesa senza costare allo Stato, ovviamente, no? Quindi questo è un esempio di come lo scisma in realtà genera, no, delle reazioni e delle modifiche. Chiaramente con le leggi sui poveri nasce lo Stato sociale, no? Cioè questo cambio, no? La riforma inglese, vuol dire questo scisma inglese, e con questo ovviamente si ridefinisce la funzione economica dello Stato, che si sta per dire Stato, perché quella volta lo Stato moderno nasce dopo, ma insomma, cioè, nasce in quel momento, diciamo, però ecco che si ridefinisce il compito economico dello Stato, che è, non è solo quello della guerra o della giustizia, ma è anche assistere il povero, e ovviamente quando si tratta di pagare viene sempre incaricato il municipio, il comune, anche qua in Italia ovviamente anche oggi le cose funzionano così. Quindi questo è un altro esempio di come invece certi cambiamenti influenzano direttamente, fanno cambiare forma all'istituzione, cambiare ruolo alle istituzioni pubbliche. Cosa volevo dire? Il puritanesimo poi, ovviamente, tra le tante cose, punta molto sull'istruzione, sull'educazione, sull'autonomia personale, ma soprattutto sdogana, diciamo oggi un termine che non mi piace tanto, ma quell'idea di la capacità e la determinazione dell'individuo nel perseguire i suoi affari siano una virtù, no? Cioè essere un bravo commerciante, imprenditore, cioè bravo nel senso che sa fare il suo mestiere, ma sa fare soldi alla fine della giornata, perché insomma con i soldi che si vede se l'impresa sta in piedi, quella è una virtù. Beh, insomma, è solo col puritanesimo che questa diventa esattamente una virtù, poi col calvinismo e poi col puritanesimo. E poi noi ce lo siamo reimportati via Stati Uniti, ovviamente in questo secolo, perché da noi ovviamente non era mai passata esattamente questa idea. L'ultima cosa di trasformazione passano invece attraverso il giansenismo, no? Jansen alla fine del secolo, no? 1585, nasce, muore nel 1638, però questo è molto importante perché Jansen getta l'idea di una filosofia sociale in cui incomincia a emergere l'idea della mano invisibile, che ritroveremo in Adam Smith, no? Nel 1776, come vi ho detto, nella sua Ricchezza delle Nazioni. E in realtà il processo è un po' più elaborato, perché da Jansen, no? Questa idea della mano invisibile viene poi sviluppata da Pierre de Bois-Guilbert, penso che sia Bois-Guilbert, non lo so, perché poi le regole di pronuncia del francese sono chiare, ma poi in realtà poi loro le pronunciano differentemente, gli sfrutto i nomi, alla fine del Seicento, che elabora la prima idea di mano invisibile, che sarà importante anche per Montesquieu e che passerà poi ad Adamo Smith, no? Quindi anche lì c'è un contributo teologico, Jansen, no? Belga, no? Di Ypres, no? Dove è Ypres, no? Sono un po' no? Di lingua francese, ma tendenzialmente no? Che con la sua visione teologica incomincia a interpretare la società come un processo in cui se ognuno fa i suoi interessi si genera un ordine sociale virtuoso per cui si genera il benessere di tutti, no? Quindi l'abbandono totale e definitivo dell'idea di una società basata su ruoli e doveri, no? È l'affermazione definitiva di una società basata su diritti individuali e su un'azione orientata ai propri interessi, al proprio successo, che poi viene giustificata da questa mano invisibile che la trasforma poi in un benessere sociale, a prescindere dai doveri che si possono dimenticare per vivere più felici e in leggerezza. No? Questo è un po' nella storia del pensiero, questi sono i collegamenti. Quindi, riassumendo, Lutero rompe, no? Elemento di rottura, ma riluttante. Calvino, giansenisti, invece proprio, no? Ci portano verso la consacrazione di una religione dell'individuo e del mercato e del denaro, no? Che può arrivare a qualche eccesso dal nostro punto di vista. Non vi torturo ulteriormente, rimango a vostra disposizione.